Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni internazionali che abbiamo ogni due domeniche. Oggi siamo al 3 dicembre 2023. Proviamo a fare il punto della situazione di quello che sta succedendo a Gaza, perché continuano gli attacchi israeliani contro i civili, non soltanto contro Hamas, e questo è il problema principale. Direi che ad essere vittime molte volte sono i civili, e noi proviamo a fare il collegamento internazionale, come fa spesso questa trasmissione, in realtà anche quella di giovedì, con Ramallah, con la capitale della Cisgiordania, perché credo che un buon punto di osservazione a proposito di quello che sta succedendo in Medio Oriente. E fra poco arriverà un ospite conosciuto per tutti voi. Questo da una parte. Dall'altra parte invece ci sposteremo negli Stati Uniti, svolge un ruolo centrale dentro del Medio Oriente, in realtà non solo il Medio Oriente sicuramente, però proveremo a capire qual è l'influenza degli Stati Uniti in tutta questa vicenda, e approfitteremo a parlare con un storico degli Stati Uniti per capire, forse il personaggio più nominato negli ultimi giorni, come lo è Henry Kissinger. Quindi cosa meglio che parlare con un storico degli Stati Uniti per raccontarci chi era questa figura, il quale l'eredità che lascia dopo tantissime polemiche. Sentiremo degli ospiti anche internazionali, sentiremo anche diverse lingue, perché non soltanto sentirete l'italiano, ovviamente che lo ci sarà la traduzione in diretta, ma in nessun momento sentirete pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP è 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Rimanete all'ascolto di questa emittente. Fra poco torniamo con la diretta.
Love, I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. When I want to drive off in my car, but whichever way I go, I come back to the place you are. And all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn. And without a noise and without my out from the inside.
18:44, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Ecco, ci occupiamo della Palestina ancora una volta, vorremmo parlare di altro, però purtroppo l'informazione ci manda verso questa parte del mondo. Credo che siamo fortunati perché abbiamo ancora una volta Salim El-Mawed. Salim El-Mawed, buonasera e grazie mille con questo freddo di venire qui alle studi di Albignasego, Salim.
Grazie, grazie, buonasera, davvero sono felice di ritornare da voi.
Presentiamo la nostra ospite, Salim.
Ecco, è una giornalista che vive a Ramallah, si chiama Wissal Abu Alia, che lavora presso la TV palestinese, una giornalista che vive quello che sta succedendo giorno per giorno a Gaza. Adesso contatteremo con lei.
Siamo già collegati, quindi se vuoi salutarla.
Marhaba, Wissal. اهلا فيك اهلا وسهلا تفضلي
يعني بالبداية بحب احكي بصورة عامة عن الاوضاع في فلسطين خاصة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة
vorrebbe dire in generale quello che sta succedendo a Gaza e quello che sta...
Sì, anche se si trova nella capitale Cisgiordania, comunque è molto ben informata di quello che sta succedendo.
Sì, a Ramallah, certo, perché lei è in contatto minuto per minuto. Quello è il genocidio a Gaza. Quindi vorrebbe dare una panoramica a quello che sta succedendo effettivamente adesso. Tfaddali.
تحدثنا بلغة الأرقام فهناك أكثر من 20,000 مواطن استشهدوا جراء قصف آليات الاحتلال سواء من البحر أو الجو أو البر للمواطنين ومنازلهم والمستشفيات والمساجد وكل ما هو متعلق بالحياة في قطاع غزة بالإضافة للكنائس ومدارس الأونروا
sono almeno 20.000 morte tuttora da parte dell'esercito israeliano che sta bombardando tutto.
Ma noi avevamo qualche dato in meno, però comunque sono cifre altissime, no? Intorno a poco più di 15.000.
Sì, 20.000 morte dove l'esercito sta bombardando tutto, chiese, moschei, ospedale, e di fatto è la guerra contro l'ospedale, tutto quello che si muove a Gaza. Tfaddal.
هناك أيضا ما يزيد عن 40,000 جريح في حصيلة غير نهائية طبعا لأنه هناك الآلاف من الإصابات حتى اللحظة لم تتمكن من الوصول للمشافي بالإضافة إلى ما يزيد عن 10,000 مواطن تحت أنقاض المنازل المهدمة.
Ci sono 40.000 ferite e tanti ferite oltre 40.000 migliaia di ferite che ancora non trovano nessun supporto sanitario e più di 10.000 persone sotto le macerie. Quindi c'è una situazione davvero drammatica. Tfaddali.
نعم بالاضافه الى انه من بين الشهداء هناك 6500 طفل واكثر من 4000 امراه.
Sono 7.500 bambine e 4.000 donne di morti di 20.000. Quindi è un numero abbastanza davvero impressionante. Faddal.
يضاف لكل ذلك حوالي 1,600,000 مواطن هجروا ونزحوا من منازلهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
E in più ci sono 1.600.000 palestinesi hanno dovuto lasciare la loro casa dal nord al sud.
وكل هؤلاء موجودين في مدارس الأونروا نزحوا إلى هذه المدارس وعدد كبير منهم أيضا في محيط وساحات المشافي التي تم قصفها أيضا على رؤوس النازحين والكنائس أيضا والمساجد ما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم بعد نزوحهم.
Tutte le persone che hanno dovuto lasciare la casa adesso vivono o nelle scuole che gestita dell'ONORUA, cioè una sigla dell'ONU, oppure attorno agli ospedali che sono state completamente distrutte. Davvero un'immagine difficile da descrivere. Faddale.
ولا ننسى أيضا ما حدث في مجزرة المشفى المعمداني حيث استشهد ما يزيد عن 550 مواطن.
Non parliamo anche quel massacro a quello che è successo all'ospedale di Al-Madani a Gaza. Sono più di 550 morti.
تفضلي. واستشهد عشرات الأطباء والكوادر الطبية وأيضا العاملين في الإسعاف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأديتهم لعملهم.
In più ci sono decine e decine di morti tra il personale sanitario, medici, infermiere e anche di tutto quello che riguarda il comparto sanitario. Davvero è un massacro.
تم قصف أيضا عدد من المشافي واقتحام عدد منها بما فيها مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
E noi sappiamo quello che è successo anche all'ospedale di Al-Shafa, che sono entrato l'esercito israeliano e ha distrutto tutto, non solo Al-Shafa ma tanti altri ospedali. تفضل.
من المشاهد الملفتة أيضا في قطاع غزة، بالإضافة لكل هذه الأرقام الهائلة والمريرة والتي لكل شهيد فيها ولكل جريح عائلة وأحلام وذكريات وطموحات وآمال بالمستقبل. بعض الأطباء في أحد المشافي في قطاع غزة اضطر أن يجري عملية بتر لأحد أطراف ابنه وهو طفل صغير، ولم يكن هناك أي مواد للتخدير، فبتر طرفه دون تخدير. الطفل لم يحتمل شدة الألم واستشهد بين يدي والده.
Ci sono storie davvero, davvero drammatiche a Gaza, dove è distrutto tutto, i loro sogni, la loro speranza. Ci sono racconti, storie che è difficile descrivere. Basta, cioè, lei descrive di una storia di un medico che ha dovuto amputare l'arto inferiore alla sua figlia piccolissima senza nessun cioè anestesia. E la bimba poi morta. Quindi questo vuol dire la situazione così drammatica mai vissuta probabilmente neanche di una storia nostra recente.
العمليات تجرى في الممرات وفي ساحات المشافي لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى، وأيضا دون توفر أي أدوية أو مستلزمات طبية أو أي مواد تخدير. عشرات بل مئات الأطفال والمواطنين تم بتر أطرافهم نتيجة لتعفن جروحهم وعدم مقدرة الأطباء على علاجها أو استخدام أي معقم لهذه الجروح.
E la situazione è davvero impressionante, drammatica, dentro e fuori, attorno all'ospedale. Sono centinaia e centinaia di ferite, hanno dovuto amputare le loro arti inferiori, superiori, no? Perché c'è stata una infezione, quindi perché manca tutto.
Quindi questo in tutto Gaza, non stiamo
tutto
parlando di un ospedale in particolare.
No, no, tutto Gaza, non c'entra un ospedale, tutto. Ospedali, quindi c'è una i medici lavorano non dentro l'ospedale, tra i corridoi, fuori l'ospedale, nelle piazze, però ci sono un numero impressionante di ferite che hanno avuto delle complicanze, infezioni, quindi hanno dovuto amputare la loro arti, la loro insomma parte del corpo. Questo anche ha dovuto tante purtroppo hanno sono morti, quindi insomma perché manca tutto, manca assolutamente tutto.
Certo, allora una delle notizie, chiedo a Wissal, ci sono arrivati i tank a Khan Yunis, che inizia l'azione di terra al sud. Sulla situazione di Khan Yunis cosa possiamo aggiungere, per piacere?
Shura il wada fi Khan Yunis, كيف الوضع الان في Khan Yunis.
في خان يونس الأوضاع صعبة كما باقي المحافظات في قطاع غزة، ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها لأربع أيام ومن ثم يومين إضافيين، عادت قوات الاحتلال لقصف كافة المواقع في قطاع غزة هذه المرة وبشكل أكثر كثافة، لا سيما المحافظات في جنوب قطاع غزة التي نزح إليها المواطنون.
Davvero, a Khan Yunis, come tutte le altre parti di Gaza, c'è stato un impressionante fuoco da parte di bombardamento da parte dell'esercito israeliano, che bombardano tutto, e più rispetto a questa tregua di 4, poi è diventata 6 giorni, e quindi una situazione davvero difficile, più drammatica rispetto a prima della tregua. Cioè, stanno bombardando tutto, non solo a Khan Yunis, dove comunque la situazione è già drammatica, ma tutta la parte di Gaza.
الإشارة إلى أنه كل الأوضاع التي تحدث في قطاع غزة الأكثر كارثة ربما ما يحدث في مراكز الإيواء والعدد الكبير من المواطنين وهذا الاكتظاظ، حيث في الغرفة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 مترات في 4 مترات هناك ما يزيد عن 100 مواطن في هذه الغرفة، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ، وبعضهم يعاني من الأمراض، وكل ذلك بالطبع إلى يضاف لنقص هائل في الأدوية والغذاء والماء. بعض العائلات هناك 7 أو 8 أشخاص في العائلة يتناولون وجبة واحدة في اليوم، يتناولون علبة التونة الصغيرة ومن دون خبز أيضا.
Davvero impressionante, drammatico la situazione dove anche le persone che hanno dovuto lasciare al nord, al sud, dove è stata comunque lì ci sono dove sono stati rifugio da parte di centinaia e centinaia di palestinesi. Basta pensare che di una stanza di 4x4 vivono più di 100 persone. Una famiglia non riesce neanche a mangiare un pezzo di una scatola di tonno senza pane al giorno. Ma la cosa più drammatica è l'emergenza sanitaria, visto che c'è un numero così impressionante delle persone, ci sono tantissime malattie adesso con l'arrivo del freddo e quindi sono tanti malati, soprattutto tra i bambini. E quindi, cioè, perché? Perché manca tutto, medicine, di tutto di più. E quindi c'è una situazione, una vera emergenza anche nei posti dove Israele ritiene che sia un posto sicuro a Gaza.
هناك أيضا مئات العائلات مسحت من السجل المدني بشكل كامل جراء استشهاد جميع أفرادها بفعل قصف طائرات الاحتلال.
E ci sono centinaia di famiglie intere sono state sterminate da parte di Israele, dove l'aviazione israeliana ha bombardato tantissimi case civili. Quindi sono centinaia di famiglie intere. Quando parlo di una famiglia parlo di 10, 12, 13 persone, ogni famiglia. Davvero una cosa difficile da raccontare.
المشاكل في قطاع غزة قبل الإعلان عن الهدنة المؤقتة وجراء عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود أو المستلزمات الطبية لقطاع غزة، عدد كبير من المشافي خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى، عشرات المرضى، إضافة للأطفال الخدج، كما حصل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء نفاد الوقود من المشافي.
Davvero anche questa tregua di 4 più 2, 6 giorni è arrivato pochissimo, quindi tanti ospedali adesso manca la riforma di tutto, non arriva nulla, l'elettricità, il rifornimento di gas, di tutto, quindi gli ospedali sono fuori uso e questo ha comportato a decine, addirittura centinaia di morti tra i feriti. Quindi insomma una situazione difficile.
Una situazione sicuramente molto difficile. Vorrei chiedere se lei condivide questa idea secondo la quale i palestinesi sarebbero arrabbiati non soltanto contro Israele per quello che stanno subendo naturalmente, ma anche contro Hamas. Qualcuno accusava Hamas di abbandonare i civili palestinesi. Lei condivide questa idea?
البعض يقول إنه هذا الحال الوضع الصعب اللي يعيشه شعبنا الفلسطيني في غزة وليس في غزة. البعض يقول إنه هل هناك حتى في يعني نوع من التذمر والاستياء نحو حماس يعني أو ما في هذا الشيء، لأنه الأعداد هذه البعض يقول. شو رأيك أنت؟
يعني أنا باعتقادي حروب الاحتلال على قطاع غزة وعلى شعبنا واستهداف المواطنين لم تكن بعد وجود حماس أساسا، يعني ربط موضوع الأحداث بسبعة أكتوبر هو خطأ كبير ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي أيضا في تغطيته الإعلامية. الاحتلال منذ 75 عام وهو يمارس جرائمه بحق شعبنا وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الموضوع غير مرتبط بأحداث 7 أكتوبر، وإن كانت هذه الأحداث هي من فجرت الأوضاع، لكن وجود الاحتلال على هذه الأرض هو قبل حتى نشأة حركة حماس والتي أنشئت في بداية الثمانينات.
Non è così assolutamente, perché quello che il nostro popolo palestinese che ha subito da 75 anni a questa parte, anche prima della nascita di Hamas nell'87, e non c'è un connesso diretto a quello che è successo del 7 ottobre. Quindi il nostro popolo subiva, ha subito tantissimo da parte dell'esercito israeliano, l'occupazione israeliana, anche molto prima della nascita di Hamas. E quindi è sbagliato dire che è quello che sta succedendo adesso anche colpa di Hamas. Il problema nasce da più di 75 anni, da quando è la nascita di Israele.
L'intenzione non era colpevolizzare Hamas della situazione dei palestinesi. C'erano tante versioni secondo la quale Hamas doveva proteggere di più perché si nascondeva sottoterra, mentre che i civili rimanevano più esposti, diciamo, agli attacchi israeliani.
Al-Ba'd يقول انه الرجال حركة حماس يعني في خناطقهم وفي الأنفاق وفي الأماكن العسكرية ويقولون البعض هنا إنه تركوا الشعب والأطفال والنساء عرضة للقصف. هل هذا صحيح؟
ما قبل هذه الحرب على شعبنا في قطاع غزة وقيادة حماس السياسية في قطر وتركيا وفي إيران هي بالأساس موجودة خارج قطاع غزة، لكن ما هو موجود في قطاع غزة هو الجناح العسكري فقط.
Hamas, la parte, la classe politica di Hamas non c'è a Gaza, esiste, cioè si trova in Qatar, in Turchia, altra parte nel mondo arabo.
Sì.
E la parte, l'ala militare, quella che si trova a Gaza. Quindi...
Prima di salutare la nostra intervistata, vorrei chiedere se quello che sta succedendo a Gaza, lei che si trova nella capitale della Cisgiordania, non ha paura che si stenda il conflitto anche a West Bank, soprattutto tenendo in conto l'aumento degli attacchi dei coloni dopo il 7 ottobre ai civili della Cisgiordania? Lei ha questa paura che aumenti ancora di più questa violenza, che si faccia una replica in futuro, speriamo di no ovviamente, di quello che sta succedendo oggi a Gaza?
طبعا الوضع المتفجر في غزة هل يمكن هذا إنه يصل إلى الضفة الغربية بشكل قوي؟ هل أنتم خائفون؟ ما هو الوضع الحالي في 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 الضفة الغربية؟
طبعا يعني من الملاحظ إنه مع بداية الحرب على قطاع غزة أصبح هنا في محافظات الضفة الغربية تكتيك جديد لتعامل سلطات الاحتلال مع المواطنين. عادت عمليات استهداف واغتيال المواطنين بالقصف من الطائرات، يعني هذه المشاهد لم تكن موجودة ما قبل 7 أكتوبر. تم اغتيال عدد من المواطنين في جنين وفي نابلس وفي طول كرم من خلال قصفهم من طائرات الاحتلال من السماء.
Prima del 7 ottobre, certo, c'era una situazione molto difficile a Cisgiordania, ma dopo 7 ottobre continuata questa, come dire, guerra, questo contro la popolazione cisgiordana. Ma quella novità oggi è che tanti vengono uccisi anche da parte di aerei, quindi gli aerei bombardano certe postazioni, certi luoghi dove si trovano i palestinesi o chi di combattenti palestinesi. Quindi questa è una novità. تفضلي.
هناك تخوفات من قبل المواطنين في الضفة الغربية، فإلى جانب مساعي الاحتلال لتهجير المواطنين في قطاع غزة إلى مصر، هنا أيضا تخوفات من تهجير المواطنين في الضفة إلى الأردن، لا سيما وأنه خلال أيام الحرب الأولى تم تسريب عديد الوثائق الإسرائيلية التي تتحدث عن أن الهدف هو تهجير كافة المواطنين من الضفة وقطاع غزة لإقامة إسرائيل الكبرى فيما بعد ضمن مخططات الاحتلال.
C'è un piano da parte di Israele, un piano di costruire la grande Israele. Quindi non solo c'è questo piano per la deportazione di palestinesi di Gaza, ma anche verso Egitto, ma anche quello di la deportazione, piano di deportazione di palestinesi di Cisgiordania in Giordania. Quindi c'è questo piano che si parlava già anni fa e sembrerebbe questi giorni si parla tanto di questo.
نعم بالإضافة إلى ذلك هناك الأثار الاقتصادية التي انعكست على المواطنين في الضفة الغربية منذ شهرين لم يتلقى موظفي القطاع العام رواتب نتيجة لقيام الاحتلال بتحويل أموال المقاصة وهي عائدات الضرائب الفلسطينية ومنقوص منها مبلغ 140 مليون شيكل وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الوطنية شهرياً لقطاع غزة وكأن هناك عقاب من قبل الاحتلال بخصم جزء من أموالنا وبالتالي المواطنين لم يتلقوا أي رواتب وما بعد هذين الشهرين تم منح الموظفين سلفة كجزء بسيط من الراتب لا يلبي أي احتياجات
oltre la guerra in Giordania da due mesi a questa parte non arrivano anche che lavora nella pubblica dell'autorità palestinese oppure i figli e familiari di martiri. Israele sta facendo una punizione contro quel popolo, quindi di soldi non arriva, o se arriva, arriva pochissimo. Questo ha dei effetti devastanti nella vita di tutti i giorni. Quindi tantissimi palestinesi su Giordania praticamente hanno veramente queste settimane non arrivano fine mese perché non arriva più soldi da due mesi.
هناك ايضا ارتفاع في اسعار كافه المواد سواء الاساسيه او حتى الكماليه اصبحت الاسعار هنا في الضفه الغربيه مضاعفه بثلاثه او اربعه اضعاف عن السعر الذي كان ما قبل هذه الحرب.
E poi ovviamente il costo della vita è triplicato, se non addirittura di più, l'effetto di questa guerra. Quindi questo cosa comporta? Comporta che veramente anche in Cisgiordania la situazione è quasi esplosiva.
Ha finito?
Sì, penso di sì.
No, chi chiede lì se voleva aggiungere qualcosa, se no la salutiamo.
Usal, بدك تعطي شيء قبل ما ننهي المقابلة تحكي كلمة.
يعني أنا صراحة بدي أحكي مناشدة لكل الأحرار في العالم وخاصة في إيطاليا الشعب الصديق للشعب الفلسطيني والشعب الذي يتحلى بقيم الإنسانية والعدالة والضمير الإنساني أيضا أن يساندوا أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة بتقديم المساعدات لهم وبنصرتهم في المحافل الدولية وإعلاء صوت الحقيقة وأركز هنا أيضا على أهمية المساعدات لإدخال الغذاء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية ليتمكن المواطنين من البقاء على قيد الحياة.
Lei fa un appello a tutte le persone libere in Italia, perché l'Italia è un paese amico per i palestinesi. Quindi un appello a tutte le persone che hanno le coscienza di fare presto per dare un aiuto concreto alla popolazione di Gaza, perché quell'aiuto può decidere il loro destino, se non la loro sopravvivenza. Quindi io credo che questo appello serve a tutti quanti, noi qui che viviamo, non solo di dare solo senso di solidarietà, ma anche di aiuti concreti, mandare di vivere, di medicinale, di soldi, insomma, alla quella popolazione che davvero ha bisogno di tutto.
Maurizio, thank you so much, Wisal.
Thank you, grazie.
Sì.
Nashkorek.
Era Wisal Abu Alia, giornalista che si trova a Ramallah. Salim, che altro possiamo aggiungere su questa persona, questa giornalista, dove che lavora?
Wisal Abu Alia lavora TV palestinese, la radio palestinese, anche la TV, tutti e due. Una che, insomma, un giornalista che vive la situazione non solo a Gaza, a Ramallah, da tanti anni. Quindi, insomma, la sua voce è una voce molto concreta che veramente esprime la realtà, la vera
Beh,
realtà.
molta, sì, si vede
Sì,
che è molto
sì.
informata. Salim, prima di fare una pausa musicale, vorrei chiederti anche farti riposare perché tradurre non è un compito facile sicuramente. Tu prima parlavi degli aiuti, o chiedeva la nostra ospite in realtà, Luisa, di inviare degli aiuti. Quali ci sono? I canali? Immagino che ci saranno in tanti, giusto?
Sì, noi stiamo anche in queste settimane facendo delle raccolte, no? E mandando tramite associazione amici per la Palestina.
Qua in Veneto, con quale comunità o associazione si potrebbe mettere in contatto per dare una mano a chi sta subendo questa situazione?
No, con la nostra comunità palestinese,
Ok.
questo ovviamente ci possono contattarci. E noi comunque possiamo dare tutte le informazioni e dettagli utili per fare qualcosa. La cosa più importante in questo momento, non solo difficile dire aiuti dal punto di vista di materiali sanitari, di vivere, perché comunque lì c'è una difficoltà per entrare dentro Gaza, ma noi chiediamo soprattutto di inviare di soldi tramite i canali che noi già abbiamo individuato, che poi noi da qui, dall'Italia, manderemo a Ramallah.
Come vi trovano, comunità palestinese in Italia? Cioè vi cercano.
Certo, abbiamo comunque una collaborazione tra la comunità palestinese del Veneto, quella che è a Roma, e quindi ci lavoriamo in stretto contatto.
È facile trovarvi, diciamo, anche su
Certo,
internet.
certamente sì.
Perfetto. Sentiamo una pausa musicale, come anticipavo prima, e dopo torniamo con la diretta per continuare a parlare prima della Palestina, ma anche dal punto di vista della relazione degli Stati Uniti. Saremo in collegamento con un storico, un analista della politica statunitense, che ci racconterà anche della figura di Kissinger.
I come from down in a valley where I'm still when you were young. They bring you up to do just like your daddy done. Well, me and Mary, we met in high school and she was just 17. We'd ride out of this valley into where the we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we dive. And I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. For my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse when the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers or wedding dress.
Sono le 19:21 minuti per chi ci ascolta in diretta oggi 3 dicembre 2023. Lo dico perché questa trasmissione lo sapete che va in replica la domenica successiva. Prima di tutto possiamo presentarlo?
Sì. Buonasera, allora adesso siamo in collegamento proprio da Gaza, dal sud di Gaza, con il nostro amico attivista palestinese che adesso dà davvero quello che sta succedendo a
Succedendo
Gaza.
adesso da Gaza dove di preciso?
A Dar al-Balah, Dar al-Balah del sud di Gaza. Tfaddal. Prego, tfaddal. Un saluto a tutti gli italiani che sono vicino al nostro popolo.
احنا في قطاع غزة بنتعرض لهجوم وحرب إبادة شرسة، دمر الحجر والشجر والبشر.
Gaza c'è un vero genocidio. Stanno distruggendo tutto, anche gli alberi, anche le pietre. tutto quello che si muove a Gaza. Faddal.
قتلوا أكثر من 6000 طفل وأكثر من 3000 امرأة قتلوها في القصف العنيف ودمر البيوت والمباني على رؤوس ساكنيها.
Hanno ucciso più di 6.000 bambini, più di 3.000 donne sono state uccise proprio distruggendo le loro case, quindi sono morte dentro la casa. Quindi c'è una distruzione totale.
L'ihtilal qalna tawajjahu min al-shamal al-janub wa tam qasf al-nas fi al-janub ala ru's sakiniha biqanabil fosforiyya wa qanabil muharrama dawliyya. Ma fish 'anna amakin amina la fi al-janub shamal la fi janub Gaza wa la fi shamal Gaza.
L'esercito dell'occupazione israeliana ha detto di spostarsi dal nord al sud. Invece adesso tutto quello che è a Gaza, sia a nord sia a sud, stanno bombardando tutto. Non c'è un luogo sicuro a Gaza. Faddal.
L'ihtilal qatala as-sahafiyin wa qatala al-mus'afin wa al-atibba wa qatala illi huwa ad-difa' al-madani wa dammar kull mustashfiyat qita' Gaza wa la mustashfi 'anna fi qita' Gaza salih lil-is'af aw salih lit'alij marid. Al-marda wa al-jusas fi ash-shawari' marmiyin wa al-mustashfiyat fish fiha waqood wa fish fiha mu'addat tibbiyya taqdar ta'alij al-musabin.
In pratica hanno distrutto tutto, l'ospedale sono fuori uso, tutto, hanno distrutto tutto, i cadaveri sono per strade, nessuno riesce a raccogliere e poi ovviamente c'è una vera emergenza perché hanno ucciso giornalisti, medici, personale sanitario, insomma c'è una vero genocidio.
A me piacerebbe capire dal nostro ospite com'è la situazione nel posto specifico dove lui si trova e se lui è originario di questa parte di Gaza oppure era partito dal nord e adesso a causa di questo conflitto è finito nel sud di Gaza.
انت كنت بالشمال ولا في الجنوب بغزة وشو بتحكي يعني بس ولا انت من الجنوب يعني كيف؟
أنا كنت موجود في الشمال موجود وتعرضنا غاد لقصف عنيف وأحزمة نارية وفش عنا ظل الحاجة اللي نتعالج فيها فش بيت آمن فاضطرينا نتوجه على الجنوب وإحنا أثناء التوجه على الجنوب على المخصوم الإسرائيلي تم قصف المدنيين والسيارات والناس اللي نازحة فاضطرينا نتوجه على الجنوب وإحنا في الجنوب قصفوا حتى مدارس الوكالة والأنور واليوان تم قصفها كلهيتها
يعني. Ok, lui proviene dal nord, il nord hanno distrutto tutto, hanno invitato tutta la popolazione ad andare al sud, solo che al sud stanno bombardando tutto, anzi nel loro percorso dal nord al sud sono stati bombardati, no? Perché Israele ha fatto così, cioè, sono tante morte di tante popolazioni che hanno dovuto lasciare dal nord al sud, quindi c'è una situazione davvero drammatica. Lui dice che non c'è neanche un posto di nuovo sicuro. Faddal.
اللي بيحكي الإعلام الإسرائيلي اللي بقدم مساعدات ومنطقة آمنة ما فيش أي مساعدات بتدخل على الجنوب أو حتى على الشمال يعني المساعدات اللي بتدخل يدوب 1% من اللي بيحكي في الإعلام وبدخل مواد يعني حاجات بسيطة بسكوت شيبس قزايز مية أما معدات طبية أدوية علاجات وقود سولار غاز الطهي كل هذا مش متوفر علينا يعني احنا الاطفال قاعده بتشرب ميه البحر ميه ما حصلت بتشرب مياه غير صحراء الشرب ان اطفال بتموت من الجوع قاعده دورات للمياه ما فيش ميه للشرب فيش اكل ما فيش يعني فيش ادنى مقومات الحياه عندنا في قطاع غزه والمساعدات اللي بتخش كلها هيتها غير صحيح يعني الاعلام مش صادق في الكلام اللي بيحكي علينا.
Non è vero, dicono che arrivano gli aiuti umanitari a Gaza. Quello che è arrivato neanche l'1%. Quello che arrivano solo semplici biscotte, caramelle, niente. Invece medicine, materiali, cose che possono aiutare davvero la popolazione, di questo nulla.
È combustibile che tanto mancava agli ospedali, continua
tutto,
a non arrivare.
Manca tutto.
Durante la tregua, che è durato diversi giorni, non si è nemmeno sollevata questa situazione così drammatica?
طبعا كان في هدنة من ست أيام ما وصل أي مساعدات
في الهدنة وصل مساعدات في الهدنة بس الكميات ضئيلة جدا بتصل لجنوب غزة مش للشمال مساعدات للمستشفيات وقود مدخلوش علاج مدخلوش مواد غذائية مدخل يعني الحاجات الأساسية مدخلوا هالشي حتى في الهدنة كان الاحتلال يخرق الهدنة ويقتل المواطنين فأثناء الهدنة كمان كانوا يقتل أبرياء وما دخلوش مساعدات على شمال غزة هم كانوا دخلوا على الجنوب إحنا حاليا دخلنا فصل الشتاء في عنا برد فيش عنا حرامات فيش عنا قطة فيش عنا ملابس للأطفال الأطفال صار عنا فوق 200,000 طفل وشخص معهم أمرضة والأوبئة وضيق في التنفس من كثر القصف والغازات وما فيش لهم علاج فيش حتى مستشفيات تعالجهم
ecco non è vero quello che si parlava sui giornali TV che arrivavano di aiuti a Gaza. Quello che è arrivato pochissimo al sud, ma non è che è arrivato materiale medico, medicine, vivere, oppure il rifornimento per l'ospedale. Assolutamente no. C'è un'emergenza sanitaria, basta pensare che attualmente a Gaza più di 200,000 bambine hanno di grossi problemi di salute, oltre che problemi di dissenteria, perché tanti bambini bevono l'acqua del mare o acqua sporca. Quindi davvero una situazione
drammatica. Ringrazio molto il nostro ospite per la sua disponibilità.
نشكرك أخ طار على هذا على هذا الكلام وعلى
ممكن أوجه كلمة أخيرة؟
può dire una
l'ultima. Sì, prego.
تفضل.
أنا بطالب كل إخواننا وأصدقائنا في إيطاليا اللي اعتصام والضغط على الحكومات سواء أمريكية أو بريطانية أو أوروبية لوقف هذا العدوان الغاشم على الأبرياء والأطفال والنساء وبطالب كل أصدقائنا في إيطاليا تقديم المساعدات حسب إمكانياتهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بطالب الجميع يقدم مساعدات عشان نتمكن من الحياة وبلاش الأطفال والنساء تموت من البرد ومن الجوع.
Lui fa un appello a tutti i nostri amici in Italia, ma non solo in Italia, di fare di più ancora, di fare pressione ai loro governi per un immediato cessato del fuoco e poi chiede un appello a tutte le persone libere di fare qualcosa per dare un aiuto a quella popolazione perché manca davvero tutto.
Certamente.
Perché è arrivato l'inverno e manca coperte, vestiti.
Manca di tutto.
Manca di tutto.
Thank you so much.
Ok. Ashkurak Ahmed. Ashkurak Kathira.
Shotrak.
Grazie di tutto e grazie d'Italia.
E adesso quando sono le 19:31 minuti continuiamo a essere in collegamento in diretta perché credo che è questo che serve capire la testimonianza della gente che si trova sul posto. Io sono contento di ridare il benvenuto a Sami Abu Omar. Sami Abu Omar, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Buonasera a voi
del Centro Culturale Italo-Palestinese VIC, giusto? Questo è il nome dell'organizzazione
sì,
alla quale appartiene, giusto?
Centro Italiano di Scambio Culturale VIC, Vittorio Oregon.
Grazie sì. Per la tua correzione. Tu ti trovi a Khan Yunis, giusto Sami?
Sì, mi trovo a Khan Yunis, sono praticamente anche a est di Khan Yunis praticamente.
Ecco, grazie mille per la tua disponibilità, questa testimonianza in diretta da Gaza. Abbiamo questa informazione che voi avete ricevuto un sms da parte di Israele di andare via, che sono stati costretti a traslocare. Qual è la situazione a Khan Yunis in queste ore, Sami?
Sì, hanno lanciato i volantini da tre giorni praticamente chiedendo a tutta la popolazione di Khan Yunis di andarsi verso Rafah e soprattutto poi ci sono entrati due ore fa i carri armati dalla parte est di Khan Yunis, tra Khan Yunis e Deir el-Balah e ci sono praticamente un bombardamento fortissimo e chiedono a noi di andarsi a Rafah, però a Rafah strapiena, non ci sono nemmeno un posto, un posto a mettere il piede, perché ci sono già tutte le gente, sono sfollate, che arrivati dal nord, a Gaza City, sono andati a Rafah. E continuano anche a bombardare Rafah. Qui la situazione è pericolosissima, ci sono bombardamenti ovunque, sia a Rafah che a Khan Yunis e in tutta la striscia di Gaza. Ci sono, oggi soltanto nella zona di Khan Yunis sono state più di 60 morti, e stamattina presto a Rafah ci hanno bombardato il centro lì, al centro di Rafah sono morte più di 50 persone. E dove andiamo praticamente? Non sai dove andarsi. Poi l'ultima notizia arrivata a noi è di andare anche a est, praticamente un'altra località si chiama Foccari, quella sta al confine con Israele, lì dalla parte est di Khan Yunis. Non si sa ancora dove andiamo, perché stanno stringendo noi di andarsi, se no, fino, perché dicono qui a Khan Yunis è rimasto niente, la gente sta malissimo, soprattutto ci sono, durante gli altri giorni c'è stata una massiccia di sfollati, le scuole sono strapiene, perché la popolazione di Khan Yunus circa sono 350.000 persone, altre 200 sono arrivate dal nord di Gaza, sono diventate quasi mezzo milione. Dove vanno questi mezzo milione di persone?
Sami Abu Omar ci parla in diretta a Khan Yunis, al quale vorrei chiedere qual è l'importanza di Khan Yunis dal punto di vista anche strategico, perché Israele se la prende in particolare con questa città, qual è il vero interesse di Israele contro Khan Yunis?
No, perché Khan Yunis è praticamente una zona, la maggioranza di Khan Yunis sono zone agricole soprattutto, perché tutto l'est a Khan Yunis sono vicino ai confini, che dove ci sono coltivazioni, olive, arance, tutte quante. Non ci sono praticamente, a Khan Yunis non ci sono borse strategiche, qualcosa, non c'è nemmeno un porto, non c'è niente. Sono gente normale, la maggioranza della gente sono praticamente contadine, non, tutto quanto. Però loro non hanno scusa, scusa, dal punto strategico vogliono fare un massacro, vogliono uccidere soltanto la gente, perché non c'è un motivo strategico dove. Perché l'altra volta dicono ci sono tutti quelli di Hamas, capi di Hamas stanno sotto l'ospedale del Shifa e hanno occupato l'ospedale del Shifa e non hanno trovato niente. Ora dicono ci stanno a Khan Yunis, ora un'altra, perché diventa una novella, praticamente telenovela, dicono una volta stanno a nord, una volta stanno a Gaza City, ora dicono stanno a Khan Yunis, poi dopo non lo trovano più, dicono stanno a Rafah. Non so, ma forse stanno spingendo tutta la popolazione per andarsi verso Rafah dopo, per fare praticamente un'altra Nakba, per mandare la gente al Sinai, non si sa ancora.
Per quelli che dicono che Israele interessa attaccare Hamas e soltanto Hamas, io vorrei capire come mai si
Sì,
sostiene
ma
questa
Hamas
versione.
finora sì,
Prego.
vogliono attaccare Hamas, l'attaccano, però non attaccano finora, sono quelli morti, sono 15.700.000 persone, di loro sono 6.600 bambini, sono 6.600 bambini, mica sono Hamas, quelli sono ancora bambini, poi ci sono più di 5.000 donne, mica sono quelle Hamas, in tutto questo non hanno ammazzato nemmeno, non arrivate a 200 di quelle di Hamas. Beh, stanno ammazzando la popolazione, non è che stanno ammazzando Hamas, perché loro stanno usando, praticamente fanno un massacro, sono proprio assassini. Questo praticamente vogliono fare una pulizia etnica, quelle che le vogliono fare.
Ti chiedo, Sami, se ti viene qualche storia in particolare che ti abbia colpito in questi ultimi giorni, qualche perdita, qualcosa che tu abbia visto con i tuoi occhi negli ultimi giorni.
Sì, gli ultimi giorni praticamente ho visto oggi, stamattina praticamente era all'11, quando hanno bombardato una casa a 50 metri vicino a casa mia, praticamente quando siamo andati praticamente ci abbiamo visto, i corpi sono spezzati, la testa da una parte, altra parte il corpo, ci sono altri cadaveri, sono praticamente fatti a pezzi, la gente si è andata a raccogliere con i sacchi, praticamente queste colpiscono tutti i giorni. Poi vedo anche i bambini, praticamente tutti stanno urlando, tutte quante. Poi ci sono l'ultima cosa, praticamente, che la gente o la famiglia, bambini, dicono loro non ci credono più di diritto umano, dice, quelle cose stanno soltanto nei libri, ci fanno studiare, dice, quelle sono cose per l'Occidente, il diritto umano non è per noi, perché a noi qui a Gaza non c'è nessun diritto, no? Il diritto di vivere.
Non so se volevi lasciare un ultimo messaggio. Pronto? Mi sembra che abbiamo perso per qualche istante. Vediamo se riusciamo a recuperare la linea. Sami, mi senti? Siamo in diretta con Can Yunis, o eravamo? Prima di salutarci, perché fra poco abbiamo un altro ospite, non so se volevi dire qualcosa a modo di conclusivo. Salim El Mawed.
Non si sente la sua voce, ma non si sente la voce dell'Occidente, di tanti stati arabi che ci hanno tradito, di tante persone che dovevano essere lì a fianco del nostro popolo. Non si sente questa voce. Noi abbiamo bisogno di una voce di persone libere, perché questi, ci contiamo sui nostri amici in Italia che noi in questi mesi, queste settimane, abbiamo fatto tanto come comunità palestinese nel Veneto, ma non solo nel Veneto. Oggi siamo stati a Venezia per ricordare, per non dimenticare i bambini di Gaza. E questo è il mio appello, è di dire che lì c'è un genocidio, e questo è un genocidio contro un popolo. Quindi io credo che è importante alzare la voce, dire voce alta che quella popolazione davvero ha bisogno immediato di aiuti, non solo di vivere, ma di tutto, perché manca davvero tutto.
Sicuramente.
E io credo poi che questa una guerra contro i bambini, una guerra che potrebbe anche estendere a tutta la regione del Medio Oriente. Attenzione, ci sono anche dei segnali, quello che sta succedendo al confine del nord di Israele, cioè dal Libano, oppure quello che nel Mar
Sì,
Rosso.
beh, speriamo che i
Quindi una
timori
situazione
di Salim
che...
El Mawed non si confermino. Grazie mille, Salim. Un
Sì, grazie, grazie davvero.
saluto. Allora, credo che il protagonista internazionale di tutto questo, come succede spesso in queste situazioni, sono gli Stati Uniti. Però a me mi viene un dubbio di qual è il rapporto, il vero rapporto che troviamo fra Israele e gli Stati Uniti, perché credo che è da capire questa situazione. Per parlare su questo, io sono molto contento di ridare il benvenuto a Radio Cooperativa al professore Stefano Lucconi. Stefano Lucconi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Buonasera, grazie di avermi invitato di nuovo.
Grazie a lei per accettare il nostro invito. Il professor Lucconi insegna storia degli Stati Uniti presso l'Università di Padova, ha scritto diversi libri sugli Stati Uniti, magari dopo daremo qualche accenno, però intanto, professore, qual è l'analisi che possiamo fare di questo rapporto fra gli Stati Uniti e Israele? Si è detto che gli Stati Uniti volevano frenare un po' questa avanzata israeliana che non è stato tanto ascoltato. Cosa possiamo dire, professore?
L'obiettivo di Biden è quello iniziale di appoggiare Israele in risposta a quello che è un attacco terroristico di Hamas. Però d'altro canto si è reso conto della sproporzione della reazione israeliana e quindi da statista, da guida di quello che continua a chiamarsi il mondo libero, ha la necessità di frenare Israele. E quindi evitare che poi questa rappresaglia israeliana si riversi sulle vittime innocenti rappresentate dalla popolazione palestinese.
Quanto può influenzare quello che sta facendo Biden nella politica interna statunitense? Perché uno è solito pensare che gli statunitensi non sono particolarmente influenzati per quello che succeda all'estero del proprio paese. È così questo o questa crisi internazionale ha un sapore diverso ad altre crisi?
Questa crisi internazionale, come spesso succede, ha delle ripercussioni anche in politica interna. La società statunitense è una società profondamente divisa, si è divisa anche sulla questione del Medio Oriente e il Partito Democratico tradizionalmente ha, diciamo così, un elettorato di riferimento nell'elettorato ebraico. però negli ultimi anni sta crescendo il numero degli elettori musulmani, degli elettori arabi, e in alcuni stati chiave, soprattutto nel Michigan, l'elettorato arabo, l'elettorato musulmano può fare la differenza. Sappiamo benissimo che lo scatto, secondo i sondaggi, se ci sarà un rinnovo della sfida fra Trump e Biden, è uno scarto minimo. Il Michigan è uno stato in bilico, cioè uno stato che può andare a Biden o può andare a Trump. Il voto musulmano può diventare un voto decisivo, e quindi c'è anche questa considerazione di politica interna nella scelta di Biden di frenare la rappresaglia israeliana.
Anche all'interno di ogni partito, sia il repubblicano che il democratico, ci sono diversi posizionamenti, o soprattutto forse il democratico, giusto?
Sì, il partito repubblicano direi che è schierato quasi all'unanimità su posizioni ferme in sostegno di Israele. All'interno invece del Partito Democratico c'è una maggiore articolazione, soprattutto c'è una componente progressista, penso al caso di Alexandra Ocasio-Cortez, che è la deputata di New York, o Iman Oman, che è una esule somala, che poi ha acquisito la cittadinanza statunitense ed è diventata una delle rappresentanti, uno dei membri del Congresso, che da musulmana invece è più schierata sulla necessità un po' di tutelare anche i palestinesi, che sono, ripeto, vittime della controffensiva israeliana, vittime senza alcuna responsabilità. Quindi sì, all'interno del Partito Democratico le posizioni sono più frastagliate.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, stiamo parlando con il professore Stefano Lucconi, che ha scritto tanti libri sugli Stati Uniti, fra le quali La nazione indispensabile, storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump. Tornando sempre sul punto di vista storico, professore, questi rapporti sono sempre stati uguali fra Israele e gli Stati Uniti, e soprattutto qual è il potere oggi degli Stati Uniti di poter influenzare o di cambiare qualche decisione all'interno del governo israeliano?
Gli Stati Uniti storicamente sono attestati in difesa dello Stato di Israele. Ricordo che non trascorsero più di un quarto d'ora nel 1948 tra la proclamazione dello Stato di Israele e il suo riconoscimento da parte dell'allora amministrazione democratica del presidente Harry Truman. Ritengo però che nella situazione attuale gli Stati Uniti abbiano scarsa possibilità di reindirizzare la politica di Netanyahu. Netanyahu sta cercando soprattutto di assicurarsi la sopravvivenza politica, perché non appena si sarà raggiunto, come tutti speriamo, una stabilizzazione in Palestina, nella striscia di Gaza, il suo governo è destinato a crollare. Quindi l'interesse di Netanyahu è quello di mantenere una situazione di tensione, di una tensione militare, per rimandare il più a lungo possibile la caduta del suo governo. Quindi è più che altro una questione di politica interna, nonostante ci siano tanti problemi legati alla sicurezza dello Stato di Israele, e su questo aspetto l'amministrazione Biden ha scarsa possibilità di incidere.
Il Dipartimento di Stato si è fatto presente attraverso del suo rappresentante a Blinken, però la può considerare come un successo questi viaggi, o non è servito a nulla secondo lei?
Beh, è stato qualche piccolo successo, sia pur limitato nel tempo, è stato raggiunto. C'è stato un relativo cessate il fuoco, c'è stata la possibilità di creare dei corridoi umanitari, quindi è una politica dei piccoli passi, però non c'è secondo me una forte possibilità né da parte di Blinken né da parte di Biden. Blinken è il portavoce dell'amministrazione Biden, di condizionare in maniera significativa e determinante il governo di Netanyahu.
Certamente. Siete all'ascoltatore cooperativa. Professor Lucori, visto che è un storico degli Stati Uniti, per me è impossibile non chiedergli su uno degli eventi più chiacchierati, che più spazio hanno avuto negli ultimi giorni sulle cronache in tutto il mondo, che è la morte di Henry Kissinger. Un mondo completamente diverso quando lui era a carico del Dipartimento di Stato, però diciamo che ha avuto dell'influenza anche dopo la fine della Guerra Fredda, giusto?
Sì, ha avuto un'influenza Kissinger come commentatore, come analista politico, però la sua influenza all'interno del governo è finita il 20 gennaio 1977, quando si è insediata la presidenza di Jimmy Carter e i repubblicani hanno perduto il potere, anche perché la visione di Kissinger, quella di un ritorno all'equilibrio fra le grandi potenze, il ritorno al balance of power, poi sarebbe stato in forte attrito con invece l'intento dei repubblicani tornati al potere con Ronald Reagan di stabilire l'egemonia statunitense nel mondo e quindi di vincere la guerra fredda.
E come possiamo analizzare il fatto che a 100 anni di età, a maggio di quest'anno, si sia presentato davanti a Xi Jinping? Soltanto un'operazione nostalgica o rappresenta algo nell'attualità del rapporto fra gli Stati Uniti e la Cina?
Beh, Kissinger ha mantenuto nel corso dei decenni, non si può dire
ha fatto
di anni,
più di 100 viaggi,
nel corso
no?
dei decenni un rapporto sì. privilegiato con il governo della Repubblica Popolare Cinese. E l'incontro con Xi Jinping è stato probabilmente determinato dall'intento dei dirigenti cinesi di dimostrare che la politica di fermezza dell'amministrazione Biden, che in un certo senso è una replica della stessa politica di fermezza dell'amministrazione Trump, non è universalmente condivisa all'interno della società statunitense.
Professore, non so se lei lo sapeva, ma io sono origine argentina. Io vorrei chiedere, a proposito del rapporto che Kissinger, per quanto riguarda l'America Latina, il caso del Cile in particolare, secondo me uno dei colpi di stati più documentati nella storia del Sud America è sicuramente quello cileno per l'influenza della CIA. Cosa possiamo dire al riguardo?
Certo, possiamo dire che è stato uno degli interventi della CIA e del governo degli Stati Uniti più efferati in America Latina, perché si è voluto far cadere con un colpo di Stato militare un governo democraticamente eletto, quello di Salvador Allende, perché si temeva da parte di Washington che l'esperienza di Allende, cioè l'avvento al potere di una coalizione che vedeva al proprio interno non soltanto i socialisti ma anche i comunisti, potesse fungere da modello e venir replicato in altri paesi, soprattutto in Europa e, visto che parliamo a radioascoltatori italiani, anche in Italia. Cioè l'amministrazione Nixon, e per amministrazione Nixon intendo anche Kissinger, non poteva accettare l'idea che il marxismo potesse arrivare al potere non attraverso la rivoluzione ma attraverso libere elezioni.
Quell'antico rapporto fra l'America Latina e gli Stati Uniti, secondo lei, professore, è irreplicabile oggi?
Direi decisamente di sì, perché ormai non siamo più nell'ambito della guerra fredda, c'è un mondo, una situazione internazionale che è particolarmente frammentata e ci sono anche nuovi attori che ormai da anni, da decenni si stanno inserendo da un punto di vista economico in America Latina. Penso ancora una volta alla Repubblica Popolare Cinese, senza che questo poi abbia provocato interventi o alla luce del giorno o attraverso i servizi da parte degli Stati Uniti. Il mondo della guerra fredda, in cui è stato fatto cadere il governo di Allende, è un mondo che abbiamo superato, non necessariamente in meglio, però le dinamiche sono delle dinamiche profondamente diverse.
Prima di salutarla, professore, io non le chiedo di fare l'indovino, però siamo a 11 mesi circa dell'elezione presidenziale, ma quale campagna elettorale dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo?
Dobbiamo aspettarci una campagna estremamente lacerante, una campagna basata su questioni negative, cioè gli attacchi all'avversario anziché sulla esposizione di programmi propositivi. Biden e Trump sono, stando ai sondaggi, i più probabili candidati dei loro partiti nella corsa alla Casa Bianca fra meno di un anno. Trump sta basando tutta la sua campagna elettorale sull'idea del fatto che gli siano state rubate le elezioni nel 2020, quindi denuncia il Partito Democratico come una forza che ha sovvertito o avrebbe sovvertito la volontà degli elettori, anche se non è mai riuscito ad addurre uno straccio di prova a sostegno della sua interpretazione. Si è costruito una narrativa secondo la quale sarebbe una vittima di procuratori e giudici democratici che hanno elevato contro di lui 91 capi di imputazione in 4 processi penali. Di contro Biden, invece di elaborare un programma in positivo, sottolinea soprattutto il fatto che il ritorno di Trump alla Casa Bianca sarà un passo verso una involuzione autoritaria della democrazia statunitense. Quindi ci aspetta una campagna elettorale estremamente combattuta, però combattuta a colpi di affermazioni negative e non di costruzione di programmi in positivo.
Mi contraddico a me stesso, e questa sia l'ultima domanda, professore. Il fatto che ci siano due persone così anziane, qualora dovessero essere confermati questi due nomi, stiamo parlando di che è un amore di alcuni settori della società verso questi politici, oppure, per dirla molto banalmente, non abbiamo trovato niente di meglio?
Purtroppo sembra che i repubblicani e i democratici non siano riusciti a trovare niente di meglio, nel senso che Trump si è costruito in 4 anni di presidenza e nei 3 anni e mezzo successivi un partito repubblicano a propria immagine e somiglianza. Il Partito Democratico è così lacerato al proprio interno tra una componente progressista e una componente moderata che preferisce ripresentare Biden per rimandare questo scontro interno tra progressisti e moderati. Il problema è che quella che si autoproclama la miglior democrazia presente al mondo è nelle mani di ottuagenari. Un tempo si criticava la gerontocrazia sovietica, finita la guerra fredda, la gerontocrazia sembra che si sia radicata proprio negli Stati Uniti, che criticavano i vari Brezhnev, Chernenko, ultra settantenni, ultra ottantenni che guidavano il Cremlino. Questo però non significa che non ci siano alternative all'interno di entrambi i partiti. Penso per esempio a Nikki Haley, giovane, cioè 51enne, giovane rispetto a Trump, ex ambasciatrice alle Nazioni Unite sotto Trump, ex governatrice del South Carolina, che potrebbe essere una valida alternativa a Trump. E penso all'interno del Partito Democratico al caso di Newsom, Gavin Newsom, l'attuale governatore della California. Però, ripeto, le dinamiche interne a questi due partiti non consentono per il momento l'emergere di alternative a quelli che sono i molto probabili candidati che usciranno dalle primarie.
Sicuramente. Gerontocrazia, difficile dare torto al professore Stefano Lucconi, insegna all'Università di Padova Storia degli Stati Uniti. Grazie mille, alla prossima, professore.
Grazie a voi per l'invito e buon ascolto.
Buon ascolto, grazie. Allora, abbiamo sentito il professor Lucconi. Prima ho fatto l'accenno che ha scritto il libro La Nazione Indispensabile, Storia degli Stati Uniti dall'origine a Trump. Ha scritto anche altri libri come L'immigrazione negli Stati Uniti insieme a Matteo Pretelli, Il sistema istituzionale degli Stati Uniti d'America nel 2018. Prima ancora la relazione tra l'Italia e gli Stati Uniti, credo che mi sembra una persona più che compatibile possibile per parlare degli Stati Uniti e anche della relazione internazionale, perché oggi ci siamo occupati della Palestina sia dall'interno ma anche dell'influenza dall'estero, perché ci piaccia di più, ci piaccia di meno, sicuramente gli Stati Uniti sempre c'entrano dovunque si parli. Sono le 19:59 minuti, quindi siamo in chiusura.
The birds they sang at the break of day.
Credo che è stata una puntata molto intensa perché abbiamo sentito tre collegamenti internazionali. Io ringrazio moltissimo per i contatti ma anche per la non facile traduzione, visto le enormi differenze che ci sono fra l'italiano e l'arabo, il nostro ospite Salim El Mawed. Grazie mille Salim.
Davvero grazie e credo che comunque oggi abbiamo bisogno di dare informazione più vera, più corretta rispetto a quello che si scrive, quello che si dice.
Di quello che si dice. È quello che proviamo a fare ogni domenica dalle ore 18:30 fino alle ore 20, se siete interessati all'attualità internazionale.
Forget your perfect offering.
Non posso andare via senza ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, diceva l'informazione credibile, da questo faceva accenno il dottor Salim. E credo che se contribuite con questa emittente date proprio un sostegno all'informazione credibile, all'informazione senza nessun tipo di censura. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!